Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Punto biancorosso.
Correva l'anno, 18:37, buonasera, buon mercoledì da Paolo Papili, che vi invita a rimanere sintonizzati fino all'ultimo, perché questa sera purtroppo non avremo gli Ultras come nella scorsa settimana in compagnia di Paolo Isca per trattare un tema da sempre molto delicato: cosa fare per far riscattare l'amore per i colori biancorossi a chi magari si è smarrito per strada, visto le cocenti delusioni che ci sono state, che si sono succedute nel corso degli anni, dei periodi. Questa sera invece tratteremo l'aspetto tecnico, non disdegnando logicamente la parte legata al tifo, per quello che riguarda la stagione 1990-1991. Quanti erano belli gli anni 90, quanto sono stati belli gli anni 90. E vi invito quindi a scriverci al 334 35 20 488, sms, whatsapp, la mail diretta chiocciola radiotua.it. Le frequenze ormai le conoscete, ma le ripetiamo: 98 500, 92 2, le applicazioni TuneIn, poi sulla nostra pagina Facebook. Tra poco saremo in onda con la radiovisione, basta collegarvi con un click, Radio Tua Ancona, www.radiotua.com per seguirci in streaming audio, streaming video. Le opportunità non mancano per disquisire con i nostri ospiti che si interfacceranno con la nostra storica emittente, la radio della vostra città, e Radio Tua Ancona. Si parla di calcio, si parla di tradizioni, ma parleremo anche di musica questa sera, con dei brani scelti proprio spulciando le hit parade del periodo. Quindi ci sarà il momento dell'interruzione per spezzare un po' il programma condito dai ricordi, ma anche dell'attualità, perché l'attualità non manca mai sulla nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia ormai da molto tempo, dal lunedì al venerdì. Io saluto Stefano Fera, il nostro direttore, alla parte tecnica e non solo, che si sta già adoperando appunto per consentire tutti i collegamenti, in particolare per la diretta Facebook. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Buonasera, ben ritrovato anche a te, Paolo.
Anni 90, cosa facevi? Dov'eri? Distante dal mondo Ancona, perché poi la malattia vera ti è scattata dopo a livello radiofonico, perché sei stato tifoso dell'Ancona, chiaro. Però
sì, ritorno radiofonico, sì. Anni 90, vabbè, il 91 ho finito il militare.
Insomma, è stato un bel periodo, o come lo collochi?
Positivo, dai, di crescita, in ogni caso un po' positivo di crescita, anche perché balzelli tra Taranto e Ancona, Taranto, avanti, indietro, però quando ero ad Ancona, insomma, si può dire si faceva casino.
Ci sono delle orecchie non distanti dal nostro studio che forse potrebbero...
Però insomma, dai, erano bei tempi, no?
Certo, sì.
Erano i 19-21 anni, perché sì, io sono riuscito a prendere anche il momento in cui il servizio militare ancora era di 18 mesi.
Ecco, no, la solita fortuna sfacciata di Stefano Fera, che non manca mai.
No, assolutamente. Quindi partito pre-natale, congedato post-natale, ma 2 anni dopo. Bellissimo.
Ma guarda, io invece, a livello calcistico ho dei ricordi meravigliosi, perché è stato veramente un bel periodo vissuto con una passione che poi si è mantenuta, ma non a quel livello. Probabilmente stiamo parlando anche di un periodo dove il movimento sociale spesso sfociava con... proprio allo stadio, con una presenza massiccia. Qualcuno che sarà all'ascolto magari starà ripensando al periodo dello Stadio Dorico, starà ripensando a molte situazioni e con un po' di nostalgia appunto ricorderà l'Ancona di quel periodo, l'Ancona di quel tempo.
Specifichiamo che il movimento sociale che intendi tu è il movimento della società.
Certo.
No, perché sì, in quel periodo esisteva proprio il movimento sociale.
Sì. Non c'erano riferimenti.
Non era Giorgio Almirante.
Non c'era un riferimento politico, ma c'era appunto appunto un discorso di moda, di tradizione, non solo legato alla passione, perché poi andare allo stadio per molti è stato uno stile di vita, un'abitudine che non si è dispersa, per altri invece c'è stato un periodo e basta, una toccata e fuga, perché magari l'amico andava e perché magari l'Ancona andava bene. Questa sera tratteremo una stagione un po' interlocutoria, perché nel 1989-90 ricorderete, ma se non l'avete fatto, se vi siete persi la puntata, c'è il podcast che potete scaricare regolarmente all'interno del nostro sito, con Remo Gaetti, il 1989-90, un Ancona Corsara che andava benissimo in trasferta, l'Ancona del mio idolo Massimo Ciocci, tante trasferte vinte, tantissima partecipazione in casa e fuori. Il 1990-91 è una stagione un po' interlocutoria, però con Vincenzo Guerini che rischia l'esonero, si va a fortificare ancora di più il gruppo che poi farà la differenza la stagione successiva. È una stagione un po' anomala per certi aspetti, ma ricchi di soddisfazione, perché che cosa avviene nel 1990-91? L'Ancona non perde un derby, l'Ancona pareggia ad Ascoli, l'Ancona vince in casa con l'Ascoli e fa festa due volte con il Pescara. Situazioni non facili da affrontare anche dal punto di vista ambientale, e anche perché stiamo parlando, gentili ascoltatori, di una Serie B di un livello incredibile. Adesso chi ha 34-37 punti in qualche maniera riesce, no, ad essere a galla, aiutati da una fortuna evidentemente sfacciata, ma questo è un po' il ritornello. C'è chi può e chi non può. Noi siamo sempre stati dalla parte un pochino più sfortunata, anche se in un caldo pomeriggio di giugno un anconetano figlio di Collemarino si è tolto una bella soddisfazione. 18:43, e ci ha dato una bella soddisfazione soprattutto, che non dimenticheremo mai e che rimarrà incancellabile. Questo deve essere sempre chiaro in qualche mente che magari travisa, sbeffeggia. Io spero che stiamo tornando, anche se la strada da intraprendere, da percorrere, è ancora molto lunga. Dicevo, sono le 18:43, consentitemi ancora di dilungarmi un po' in questo preambolo per mostrare ancora tutta la vicinanza al nostro amico, al nostro compagno di radio, dei nostri fine settimana, una voce che anche voi siete abituati a sentire e che è quella di Cristian Camilletti, che proprio poco fa ci è venuto a trovare. Cristian, stiamo tutti dalla tua parte, vicino a te, la tua famiglia, quindi coraggio, fatti forza, perché ne saprai venire fuori come hai saputo fare in tanti altri momenti difficili. E poi vorrei salutare i nostri fedelissimi ascoltatori, ovvero Giorgio Di Camerano, Serenella del Bar dello Stadio, Fiorella e Gabriele, che finalmente ho rivisto per due o tre domeniche consecutive. Bravi, siete tornati allo stadio, anche se non avete mai abbandonato l'Ancona e avete sempre seguito con affetto questa striscia quotidiana. Ma soprattutto un grandissimo abbraccio a Nando delle Tavernelle, che domenica ha speso delle parole molto importanti che mi hanno dato davvero tanta forza. Grazie Nando, grazie tantissimo, e continua a seguirci, continua a venire allo stadio, perché sei un esempio davvero di attaccamento. Grazie a Nando delle Tavernelle. 18:44, già ci avete scritto su WhatsApp, il numero non cambia, state tranquilli, 334 35 20 488, sia per un modo che per un altro avete questa possibilità di interagire con noi, ma soprattutto con i nostri ospiti, che dopo il break pubblicitario andremo a contattare per farveli salutare, per dialogarci un po'. State con noi, a tra poco, con Correva l'anno, Radio Tua.
Tutto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Bianco Rosso, Punto Bianco Rosso.
18:47, accorreva l'anno, che è l'appendice di Punto Biancorosso per spezzare il lungo periodo settimanale, la puntata del mercoledì. Spesso abbiamo ospitato il tifo, abbiamo ripercorso la storia della nostra Ancona entrando proprio nel mondo della Curva Nord, partendo dagli albori con Franco Lorenzini in conduzione, con Massimo, con tanti ospiti che si sono intervallati nei vari periodi ai nostri microfoni, trasmissione che senz'altro riprenderemo nelle prossime settimane, ma abbiamo dato anche continuità in questa stagione anche all'aspetto tecnico, e quindi siamo arrivati al 1990-1991. Abbiamo già detto che è stata una stagione interlocutoria quella dell'Ancona in quel campionato, perché la delusione per aver perso il treno della Serie A l'anno precedente è ancora tangibile nell'ambiente. Naturalmente ci riferiamo a quel periodo. Molti giocatori di grido se n'erano andati, le conferme del fantasista Di Carlo, del Jolly Minaudo, non bastarono per infiammare l'ambiente. L'attacco aveva perso Cioce e De Martino in un colpo solo, e il direttore sportivo Italo Castellani era dovuto ricorrere a tutta la sua esperienza per pescare dalla Serie C uno Sandro Tovaglieri, che però impiegò pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi, grazie soprattutto alle 13 reti realizzate dal Cobra. I tifosi impararono ad apprezzare anche le qualità di Mauro Bertarelli, figlio d'arte. E poi, oltre al giovane di buone prospettive cresciuto nel vaio della Jesina, come abbiamo ricordato, le vittorie nei derby contro Ascoli e Pescara, il pirotecnico 3-3 casalingo contro il Cosenza dell'ex portiere Vettore, ma anche il pesante capitombolo a Trieste al Grezzar, dove i dorici persero per 5-0, una partita che rischiò di far saltare la panchina a Vincenzo Guerini. Alla fine la classifica non esaltò molto l'Ancona, che soltanto all'ultima giornata contro il Messina riuscì ad ottenere il punto che le consentì di ottenere la salvezza. Buonasera e ben ritrovato a Gianluca De Angelis. Ciao Gianluca.
Ciao a tutti, buonasera.
Come stai?
Sto benissimo.
Bene.
Sto con mia figlia per parco giochi.
Ah, un bel impegno, eh?
Sì.
È un bel impegno.
È più faticoso di quando giocavo, sicuro.
È più difficile stare dietro una ragazzina che inseguire il pallone o insegnare calcio, perché tu adesso sei allenatore, quindi.
Ma è più difficile stare dietro una ragazzina, io ho un figlio di 12, una bambina di 6, è immarcabile.
È immarcabile.
Era più facile correre e fare allenamenti.
È immarcabile proprio come il papà?
Dicono che assomiglia a me, sì. È immarcabile tanto la femmina.
Senti, ma il maschietto che ha 12 anni, lui però dà da tempo qualche calcetto al pallone.
Sì, è molto appassionato del calcio, ovviamente come tutti i ragazzi di questa nuova generazione fanno poco calcio secondo me per strada, ne fanno un po' a scuola di calcio. Ha molta passione, ma secondo me i ragazzi di adesso, c'è un problema proprio culturale che non giocano molto per strada, quindi secondo me hanno delle lacune tecniche, secondo me.
La tecnica si imparava nei cortili.
Esatto, prima si imparava nei cortili. Scusa un attimo.
Prego. Al telefono Gianluca De Angelis, con lui sì. 1990-91, ma ci siamo già tuffati nell'attualità, Gianluca, visto che stai toccando un tema molto delicato, soprattutto se uno guarda il panorama calcistico attuale, un'Italia senza mondiali, difficile.
È un argomento un po' particolare, ma io credo che tutto parte dalle basi, cioè la punta dell'iceberg è perché alle basi ormai non ci sono più le basi che creano giocatori importanti, giocatori che ci possono fare la differenza. Se pensiamo ai Baggio, ai Del Piero, ai Totti, giocatori che potevano decidere la partita, adesso noi, se guardiamo la rossa delle squadre nostre o i giocatori della nazionale, non sono minimamente paragonabili ai giocatori di allora, ma perché nei settori giovanili, come dicevamo prima, se uno fa calcio 4 ore a settimana, prima ne facevamo 7 al giorno. Se tocchi la palla 7 ore al giorno, evidentemente migliori, più talenti più migliori. Adesso i ragazzi, oltre a tutto questo, mettiamoci il fatto che ormai si sentono campioni a 12 anni, gente che pensa di essere talenti, e quindi penso che a questo punto sia un problema strutturale e culturale, secondo me.
Gianluca, io volevo chiederti questo, ma a differenza di quando tu hai iniziato a tirare i primi calci, poi arriviamo all'Ancona, ci mancherebbe, state tranquilli voi che siete dall'altra parte, no? Il messaggio dei nostri radioascoltatori che ci invitano subito ad affrontare il tema Ancona. Voglio dire, qual è stato l'approccio dei tuoi genitori mentre tu iniziavi ad andare all'allenamento, le prime partitelle? Perché si sente sempre dire, quando si parla di settore giovanile, che incidono negativamente sui figli i propri genitori.
Allora, io due cose le dico, anche perché sono genitore e quindi ogni domenica o ogni sabato assisto delle partite dove c'è mio figlio e vedo delle discussioni tra genitori incredibili. Io mi ricordo che quando ero nel settore giovanile i miei genitori non venivano mai a vedere gli allenamenti. Cioè, io non vedevo mai nessuno a vedere un allenamento o a vedere una partita. Adesso a vedere allenamenti di ragazzini di 11-12 anni stanno 100 persone, tra genitori, nonni, cioè sembra...
Tutti procuratori, direttori sportivi, general manager.
Sì, e poi mi viene in mente anche il fatto che l'altra sera mio figlio mi fa una domanda e mi dice: papà, ma tu quando sei stato tesserato per la prima volta? Ah. Allora io lì per lì mi ha un po' spiazzato e io ho detto: a 14 anni, il mio primo tesseramento è stato a 14 anni nella società di calcio. Cioè, praticamente fino a 14 anni non c'era tesseramenti come stanno adesso i bambini, giocavi per strada, facevi le partite per strada, quindi per dirvi che tipo di situazione sono cambiate. Io credo che il calcio nostro era migliore, però adesso ognuno c'ha la sua epoca.
Ma no, sicuramente però c'erano dei risultati che abbiamo visto, specialmente negli ultimi anni, non esserci, e quindi è normale fare dei paragoni, degli accostamenti. Io prima, tanto per fare una battutina così subito, ho detto che in Serie B nel 1990-91 non c'erano i tre punti, però ogni formazione, a prescindere da poi dove queste si posizionavano, c'era una certa qualità che nella Serie B attuale non c'è. Non bastano i 37 o i 40 punti che potrebbero servire nell'attuale campionato cadetto per uscire fuori dalla zona retrocessione, no?
Sono veramente d'accordo. Io non ricordo nelle mie 18 stagioni da professionista un solo mio compagno che non sapesse stoppare una palla. Ho il dubbio che qualche mio compagno giocasse perché portasse sponsor. Adesso credo che ci siano molte situazioni di questo genere. Ci siano, io se posso ricordare che magari qualcuno era meno forte di un altro, ma che quando si faceva tecnica individuale non ricordo quasi nessuno nella categoria dove giocavo io in B che qualcuno sapesse stoppare la palla. Adesso si vedono tecnicamente si vedono delle lacune abbastanza importanti, come hai detto tu, anche a grossi livelli.
Merito anche dei dirigenti. Ad Ancona fu Italo Castellani a volerti.
Sì, Italo mi prese dalla Citronese, dove io ho fatto due campionati di C2, mi volle lì ad Ancona, e io devo sicuramente ringraziare per tutta la carriera che ho fatto, perché lì ad Ancona, oltre a diventare giocatore, sono diventato anche uomo. Ero arrivato ragazzino e quindi ho splendidi ricordi di quella città.
1989-1990, il giorno dell'anno del tuo esordio, il giorno
5 marzo,
sicuramente era ancora Avellino 1-0, era il 4 marzo del 1990.
Esatto, 4 marzo del 1995, sì, all'epoca c'erano 5 giocatori in panchina e 3 sostituzioni. Ricordo che si infortunò Franco Ermini dopo qualche minuto e io entrai a freddo, perché il mister all'epoca non è come adesso che i giovani li buttavano dentro, prima di giocare dovevi fare tanta gavetta, e il mister chiese sia a Bonometti che a Chiodini di entrare, ma loro erano persi acciaccati e invece c'entrò. Fu un debutto importante. Mi ricordo che praticamente il mister mi disse: sei pronto? Io gli dissi: sono 7 mesi che faccio riscaldamento, quindi sono prontissimo, più riscaldamento di questo non posso fare. Fu una gioia indescrivibile, ma è qualcosa che io so di essermi conquistato sul campo, mentre adesso probabilmente a molti giovani viene regalate queste soddisfazioni, che poi non se le sudano e quindi non hanno neanche l'attendibilità e la voglia di godersi di questi momenti.
Guarda, io ricordo quella partita del tuo debutto, il 4 marzo 1990, appunto, perché l'Ancona arrivò a quella sfida in una situazione di mezza emergenza, perché alcune colonne della squadra erano infortunate, ma soprattutto ricordo un tifo meraviglioso dello Stadio Dorico che per 20-25 minuti prese per mano la squadra e la portò al gol. Una cosa bellissima quel giorno.
Confermo. Con
la rete di Zannoni al 57esimo minuto e con Vincenzo Guerini che forse per la troppa tensione crollò improvvisamente a terra, pensando che...
No, ma poi l'episodio fu che Guerini crollò a terra e fu riportato nello spogliatoio, un po' rianimato nello spogliatoio.
Sì.
Lui non vide il gol, non capì chi aveva segnato. E praticamente mi ricordo che era confuso e pensava che avesse segnato Peppe De Martino, perché c'era Peppe in campo, se non mi sbaglio,
sì.
Con noi. E lui nei spogliatoi disse: Peppe, grande gol che hai fatto oggi. E Peppe De Martino gli disse: sì, mister, perché Peppe era uno che cercava di appropriarsi dei gol altrui.
Un buon tempone.
Grazie, mister. E il martedì il mister gli disse nel spogliatoio a Peppe: ma scusa Peppe, ti ho detto gran gol e poi ho visto la sera che ha segnato Zannoni, come gran gol? Sono piccoli episodi che fanno, sono cose goliardiche sinceramente.
E poi guardando la formazione dell'Avellino, di quell'Avellino, tra parentesi, Gianluca De Angelis sfiorò anche il bersaglio all'esordio,
avevo 7 mesi d'arretrati, dovevo calciare in porta più possibile in 70
minuti. Il gol stava per arrivare il giorno del debutto, sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta. Ma se uno guarda la formazione dell'Avellino, che era allenata da Lombardi, nota nel tabellino uno squadrone: taglia la tela in porta, Ferrario che aveva trascorsi napoletani, Parpiglia giocatore di categoria, Celestini lo stesso, Amodio, Moz, Gentilini che poi divenne allenatore dell'Ancona gli anni a venire, Orazio Sorbello, Pileggi, Battaglia, Ciccio Baiano, insomma...
Una buona squadra,
una buonissima squadra che chiuse con 35 punti di campionato, metà classifica, campionato anonimo, così. Però quell'Ancona perse il treno per vincere il campionato, andavano 4 in Serie A, perché in casa non riuscì mai, no, a trasformare.
Sì, ma forse non eravamo completi.
Non eravate ancora pronti.
Completi e maturi, come successe poi l'anno dopo, probabilmente. C'era una serie di circostanze, secondo me. Innanzitutto c'era un gruppo unito, che però, secondo me, l'anno dopo esplose definitivamente, che si stava consolidando. Forse quell'anno non eravamo ancora pronti, ma quello probabilmente è stato il trampolino di lancio per l'anno... poi decisivo.
Sì, è vero, con in mezzo la stagione che stiamo trattando questa sera, 90-91, con un campionato interlocutorio, con Cioci che se ne va, con De Martino che saluta, ma con dei giocatori che nel frattempo restano e arrivano. Uno di questi è Sandro Tovaglieri, che poi sarà l'uomo in più nel corso di quel campionato, ma soprattutto nell'anno successivo, che porterà poi l'Ancona insieme a Bertarelli e tutti gli altri in Serie A.
Esatto. Certo, sicuramente ci fu l'esplosione di Mauro Bertarelli. Ci fu un discorso che ormai giocavamo insieme gruppi tipo Bruniera, Gadda, Lupo, gente che ormai aveva giocato insieme 2, 3, 4 anni, Jimmy Fontana, quindi si cominciavamo a conoscere anche più a fondo, e c'era un affidamento abbastanza importante e giocavamo anche con l'entusiasmo della piazza, perché secondo me giocare al Torico era completamente diverso che giocare al nuovo stadio. Il nuovo stadio sicuramente è molto più bello, ma il Torico dava una sensazione diversa.
Sì, era già 1-0 per l'Ancona appena sbucavate dal tunnel degli spogliatoi, più
sì,
o meno.
No. Sì, aveva un altro appeal secondo me il vecchio stadio. Poi sicuramente le comodità, la grandezza, tutto quello che vi pare, nuovo stadio, ma quello vecchio secondo me ha lasciato un'impronta nel cuore dei giocatori, ma anche nel cuore dei tifosi, credo.
Al telefono Gianluca De Angelis su Radio Tua, Correvalano, 1901 334 35 20 488, sms WhatsApp. Gianluca De Angelis che segnò proprio nel 90-91 due gol, il primo il 23 settembre del 1990 contro la Lucchese, pirotecnico 2-2. E poi il gol di Pescara che fece impazzire veramente il settore ospiti dello stadio Adriatico, perché l'Ancona andò subito sotto con la rete di Taccola, uno che smarcava bene in area di rigore pur essendo un difensore a rigore avversaria. Perse subito un uomo, perché a me Chiesa di Bologna, l'arbitro Chiesa non piaceva assolutamente, Chiesa di Livorno. Buttò fuori Bertarelli al sesto minuto, ma l'Ancona fece una ripresa straordinaria.
Sì, mi sembra che pareggiò Tony Di Carlo, se non sbaglio.
Bravissimo.
E poi segna io al 90esimo, 92esimo.
Sì, all'85esimo minuto.
Una roba del genere, su una palla che arrivò a respinta al limite, io la cacciai subito e sinceramente ebbi anche un po' di fortuna, perché andò a finire dritto dritto all'incrocio dei pali. Fu una gioia abbastanza importante, un derby vinto fuori casa con tanta gente al seguito. Un ricordo anche che fu uno di quei gol che fece sbancare il Totocalcio. All'epoca, se non sbaglio, pagò 1,5 miliardi.
Sì, è vero, è vero.
Una roba del genere, quindi beati, io non ho vinto quella cifra, però
neanch'io.
Beati chi l'ha vinta con un mio gol.
Neanch'io, però è stata veramente una grandissima giornata quella.
Soddisfazione, sì, sicuramente, una grandissima soddisfazione.
Beh, era un Ancona che non sbagliava i derby, no? Perché con l'Ascoli a dicembre, prima di Natale, 1-1, Casagrande Tovaglieri. Al ritorno 3-2 al Pescara, in un'altra partita lo stesso pirotecnica, ricca di emozioni, con tanti pali, traverse colpiti dal Pescara di Galeone, ma l'Ancona stava bene.
Noi sentivamo il fatto che i nostri tifosi tenessero determinate partite, e probabilmente ci esprimevamo bene perché eravamo tutt'uno con la piazza. Le partite con l'Ascoli e col Pescara erano abbastanza sentite per la nostra tifoseria, e quindi ci tenevamo in maniera particolare, e probabilmente ci mettevamo quel quid in più rispetto alle altre partite.
Gianluca, la forza di quella società che si stava preparando al grande salto consiste anche nel fatto che se c'è un allenatore che non attraversa un bel periodo devi avere la forza di trattenerlo. È il caso di Vincenzo Guerini, che è andato in crisi in quel campionato, no? Al di là dei derby vinti, l'Ancona è stata molto tempo senza vincere una partita.
11 partite, se non sbaglio, 12.
Esatto, sono tantissime, e protetto dalla società anche dopo il 5-0 di Trieste, dove stava per sprofondare veramente il castello.
Sì, io ricordo abbastanza nitido, perché mi ricordo che ogni settimana ci convocavano in sede per parlare di questa situazione dopo 5-6 partite che avevamo problemi. Però queste sono situazioni che è difficile da spiegare in quel momento. Uno pensa di mettercela tutta e magari pensa che la colpa sia dell'altro. Noi secondo me ci siamo sbloccati nel momento in cui, mi ricordo, dopo qualche domenica d'affanno ci trovavamo una sera a cena tutti insieme, e i più vecchi fecero un discorso abbastanza importante dicendo che era arrivato il momento che non era l'io la cosa importante, ma il noi, perché alla fine una squadra è fatta di tanti io che però devono fare un noi.
Certo.
E quindi lì secondo me è in quel momento che vincemmo il campionato dalla B alla A. Non è l'anno che lo vincemmo, ma era l'anno prima, che poi ci salvammo alla fine proprio col Messina in una partita dove non ricordo male, ma anche loro avevano bisogno di un punto, forse.
Sì, un punto per uno che salvò
un punto ciascuno. Classico, è meglio due feriti che un morto, che dicono.
Sì,
tutti.
Sì, sì. Cioè, Tovaglieri al 39esimo, Protti al 40esimo, stiamo bene tutti e due e ci
esatto,
rivediamo il prossimo anno.
Esatto, e lì la forza fu quella, ma soprattutto fu la forza, come stai dicendo tu, la forza di una società che aveva disponibilità economica, perché sappiamo benissimo che Longarini aveva una disponibilità economica importante, ma aveva delle persone all'interno di quella società, tra cui Italo Castellani, tra cui il presidente Florini, mi viene in mente il segretario
Renato Bizzarri,
ma anche
Toni Squillace,
ma anche il nostro colui che ci pagava i stipendi, adesso non mi vedo il nome,
Edoardo
che...
Longarini, Camillo Florini,
Corrado Catalani, esatto, ecco. Tutte queste persone che praticamente ognuno svolgeva il suo compito al meglio e non facendoci mai sentire la pressione. Quindi secondo me quella è stata la vera forza di quella squadra, perché poi ho imparato negli anni che conta più la società che tutto il resto, quindi se conta la società vuol dire che quella era una società forte che poi ha raggiunto traguardi importanti, la Serie A, ma non dimentichiamo neanche la finale di Coppa Italia, che è stata qualcosa di straordinario. E probabilmente se quella società non si sarebbe sfasciata, nel mio ultimo anno che stavo in Ancona, noi avremmo raggiunto un'altra volta la Serie A.
Sì, era il 94-95.
Esatto, l'anno dei Perotti, che poi fu esonerato perché c'era una mancanza di società, ma noi lì probabilmente con una società forte come era in quegli anni avremmo vinto anche quello del campionato. Quindi secondo me quella è stata la forza vera di quella squadra, la società.
Gianluca, noi ti abbiamo apprezzato, abbiamo raccontato molto quanto sei stato utile e prezioso per Guerini, a cui tu immagino dovrai anche delle cose, perché tu hai dato a lui, lui ha dato a te, soprattutto ti ha fatto debuttare in Serie B. Però abbiamo visto il miglior Gianluca De Angelis nel 94-95 sotto la guida di Attilio Perotti. 7 gol, stavi benissimo oppure hai incontrato un allenatore che ha saputo veramente esaltare le tue caratteristiche?
Lì secondo me ho fatto un salto di qualità, perché Perotti ebbe la forza di responsabilizzarmi di più, perché fino a quel momento io ero stato avevamo delle chiocce tipo Garda, tipo Bruniera, tipo Fabio Lupo, cioè, quindi a quel punto ero ancora un ragazzino in quelle stagioni, non so se mi capisci.
Sì, sì.
Quando invece andarono via tutti,
era arrivato il momento di prendere in mano la situazione.
Esatto, di responsabilizzarmi. Io mi ricordo che il mister mi responsabilizzò, mi chiamò e mi disse: guarda, il capitano dovresti essere tu, mi disse, però lo faccio fa Sergio, perché secondo me Raffaele Sergio ci tiene di più a te la fascia e rende di più con la fascia al braccio. Però mi dici, per me tu sei il giocatore più importante che c'ho. E lì secondo me mi responsabilizzò abbastanza.
Tra l'altro, scusa Gianluca, frase non banale, perché quando Perotti andò al Verona ti portò dietro.
Sì, anche perché mi chiamò, me voleva sia l'Udinese che il Cosenza mi volevano quell'anno. Il mister mi chiamò e mi disse: tu non ti preoccupa, perché il problema ci fu che c'era ancora il parametro, non c'era ancora la sentenza Bosman, se no sarei andato subito, ho dovuto aspettare 3 mesi. E il mister mi chiamò e mi disse: tu non ti preoccupa, io ricordo benissimo quello che hai dato per me, quindi ti porto come a Verona.
Certo.
E secondo me lì il salto l'ho fatto sotto questo profilo. Poi certo, sotto il profilo tecnico erano due allenatori diversi, Perotti e Guerini. È un allenatore che prediligeva molto più il fatto caratteriale, il fatto grintoso, e Attilio era un allenatore che gli piaceva molto più giocare a calcio alla fine.
Seguiva il risultato attraverso il gioco.
Il gioco, certo, ma sono filosofie diverse. Guerini voleva 11 tedeschi, diceva sempre, e Attilio invece era uno che gli piaceva molto più giocare la palla. Eh sì, questo non è che io ho dato di più a Guerino o meno o di più a Perotti, è che alla fine c'è stata una maturazione diversa, un momento diverso, quindi io li ricordo tutti e due con affetto, sinceramente.
Gianluca, guardiamo l'attualità, ancora che per l'ennesima volta è costretta a ricominciare da capo. Ogni volta che lo fa inizia sempre dal gradino più basso, prima dalla C2, poi era l'Eccellenza, adesso dalla prima categoria. Campionato abbandonato, vinto con largo anticipo e non poteva essere diversamente. Adesso, per accelerare i tempi, si cerca di fare il possibile per portare la squadra almeno in Eccellenza. Tu cosa pensi al riguardo, intanto?
Innanzitutto faccio i complimenti all'Ancona, perché è una delle mie squadre, quindi ci sono molto affezionato. Faccio i complimenti a Salvatore Massonunzio, che è stato mio compagno di squadra, che lui si ricorda bene, perché finché non ha giocato con me faceva 8 gol all'anno, quell'anno ne fece 15 e cominciò a diventare un attaccante forte, quindi sono contento per lui e anche per le vicissitudini che ha vissuto calcistiche negli ultimi anni. e quindi questa è una bella soddisfazione. Io credo che l'Ancona sinceramente meriti altre piazze, questo non, su questo non ci piove, ma credo che se lo fa con una società che piano piano puntella la situazione e cresce come società, sarebbe meglio per la tifoseria d'Ancona, perché è arrivato il momento che gli avventurieri nel calcio, secondo me, devono finirla di far calcio. Questa è un'idea mia personale.
Che condividiamo.
Cioè, l'Ancona ha bisogno di una società con gente d'Ancona che piano piano fortifichi e diventi tutt'uno con la città. Cioè, la tifoseria e la squadra si deve identificare in una società d'Ancona. Basta con gente che viene da fuori, che poi promette e dopo 2 anni se ne va. Quindi questa è la mia idea reale. E sono convinto che nel giro di 2 o 3 anni l'Ancona la ritroveremo nelle Capro, secondo me.
Di solito ci azzecchi tu quando fai le previsioni, eh?
Beh, io credo che se un altro anno non li passano in eccellenza, innanzitutto non sarebbe neanche giusto, ma se fa l'eccellenza l'Ancona al 90% con l'eccellenza attuale, con le squadre che potrebbe trovare, potrebbe vincerlo anche tranquillamente. Poi il difficile, secondo me, potrebbe essere la Serie D, ma dipende dalla forza della società che ci sarà, perché anche la D fatta l'Ancona in un girone così, l'Ancona, secondo me, potrebbe anche primeggiare.
Poi... si parla tanto di possibile fusione, proprio perché c'è un regolamento che parla chiaro, no? Che non permetterebbe il passaggio dalla promozione in eccellenza. No?
Sì, fusione con?
Ecco, bella domanda.
Funzione con chi? Lo puoi fare con una società confinante alla città.
Camerano è in eccellenza, Castelfidardo, che tu conosci molto bene, sì. È in Serie D, però è normale che tra dire e il fare c'è di mezzo una disponibilità che non tutti immaginiamo
siano disposti
ad accettare.
Certo,
no?
Io conosco bene la realtà di Castelfidardo e so quando sono attaccati alla loro piazza, alla loro storia, e non so se siano convinti del tutto di fare una fusione con Ancona.
Camerano c'è Jimmy Fontana, no? Visto mai.
Però io so che i dirigenti del Castelfidardo è gente molto, molto ambiziosa, che ci tiene molto a crescere e anche a fare categorie maggiori, quindi coinvolgerli a un progetto ad ampio raggio, secondo me, conoscendo l'ambizione della dirigente di Castelfidardo, secondo me si può fare. Certo, secondo me è più difficile da recepire per quanto riguarda le tifoserie, secondo me,
certo,
per i dirigenti. Però io sono, sinceramente, lo so che dirò una cosa contro tendenza, io sono dell'idea, secondo me, invece l'Ancona deve andare dritta per la strada sua, come la sta intraprendendo con un presidente d'Ancona, e cresce con quella società in modo tale da arrivare con una base solida quando arriverà al momento del dunque. Lo so che adesso i tifosi diranno sarebbe meglio fa subito la D piuttosto che fa l'eccellenza, la promozione. Su questo credo che sia io che tu siamo concordi.
Sì, Gianluca, cioè, se lo scotto da pagare per l'ennesimo è quello di ricostruire ripartendo proprio da zero per arrivare poi nel professionismo veramente forte, per non dire fortissimo, allora ok, è d'accordo, solo che...
Questo voglio dire, secondo me è giusto arrivarci con una base solida e arrivarci anche con più tempo, ma quando ci arrivi, dici io sto qui, ma non de passaggio, non so se mi hai capito.
Sì.
Questo voglio dire, perché secondo me se tu vai a comprare un titolo e devi fare degli accordi con altre dirigenze, quando non sei libero di poter lavorare come dici tu, secondo me è più difficile.
Certo. Gianluca, quanto nasce, poi ti salutiamo, da dove nasce e da chi parte il soprannome il Pibe de Pedaso?
Ma il Pibe de Pedaso da due argentini che venivano a vedere gli allenamenti a Montemarciano e mi soprannominarono il Pibe de Pedaso.
Grande. E ti è rimasto?
Sì, mi è rimasto. Tra parentesi, adesso mi faccio un po' di pubblicità.
Vai,
un po'.
Devi.
Io, siccome sono 5 anni che lavoro nei villaggi, come c'ho bar ristoranti dentro i villaggi, e quest'anno torno a lavorare da quelle parti. Vado a Marcellino Umana, dove ho preso un bagno al mare all'interno di un villaggio, e quindi tornerò a lavorare dopo tanti anni in zona di Ancona, a Marcellino Umana.
Beh, a questo punto completa l'opera di
si chiama Baglia degli Angeli, Baglia degli Angeli, spiaggia Marcellino Umana, apriremo a metà maggio fino a metà settembre.
Va bene, allora ti verremo a trovare sicuro, esatto, e lo faranno anche i nostri radioascoltatori che ti hanno scritto ciao Pibe, il gol di Como,
la doppietta di Como, sì. Momenti indimenticabili sicuramente, anche se io Il gol che tengo di più, sembrerà strano, è quello in Coppa Italia ad Avellino, quando ci permise di passare il turno dagli ottavi quarti, che secondo me...
Il 2-2, no? Il 2-2 di Avellino.
Di Avellino, esatto. Fu un'esperienza indimenticabile che secondo me resterà ancora per tanti anni una squadra di B che è arrivata in finale di Coppa Italia. Non so quando succederà un'altra squadra di B che arriverà in finale di Coppa Italia.
Speriamo che ricapiterà l'Ancona un giorno.
Speriamo.
Ci vediamo al mare.
Ok, grazie a tutti, buona serata e forza Ancona.
Sempre. Okay, grazie a Gianluca De Angelis, il Pibe de Pedaso, con la maglia numero 10 alle spalle per quello che ha riguardato il 93-94, con la maglia numero 7 nel 94-95 e poi tante belle soddisfazioni degli anni precedenti, a partire dall'89-90, 90-91, 91-92, con l'appendice di Barletta per fare ulteriore esperienza. Sono 19:16, 334-3520-488, SMS e WhatsApp. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario, ma state con noi perché subito dopo la pausa pubblicitaria ci farà compagnia un vecchio amico della radio, un vecchio amico dei colori biancorossi, che si tolse una bella soddisfazione e ci fece stare tanto tanto bene.
Punto biancorosso.
Fatti buoni!
Fatti buoni è la selezione delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche coltivate e prodotte nelle nostre regioni, scelte da Tigre e Oasi.
Fatti a regola d'arte.
Fatti buoni. Oasi e Tigre. Firmiamo solo il meglio.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso.
19:20 a Radio Tua, buonasera, buon ascolto. Correva l'anno con Stefano Ferre e Paolo Papili in conduzione. Messaggi tanti come di consueto al 334 35 20 488, sms, whatsapp. 1990-1991, prima del break pubblicitario ci ha tenuto compagnia con tantissima disponibilità Gianluca De Angelis, e adesso con il numero 7 correva l'anno, cioè Andrea Messerzi. Andrea.
Ciao Roberto.
Ciao, come stai?
Bene, grazie.
È un piacere risentire la tua voce.
Difatti un po'.
È un po' che manchi da Ancona, sì. E non sei neanche tanto lontano poi.
Ma io ad Ancona ogni tanto vado, però più per fare un giro che non allo stadio, ecco.
Certo. Senti, noi questa sera stiamo disturbando un po' tutte le colonne che hanno vestito la casacca biancorossa, e tu sei stato uno di quei giocatori che di soddisfazioni ne hanno regalate molte.
Sì, diciamo che sono stati due anni abbastanza fortunati a livello calcistico, quindi si ricordano sempre con affetto, poi essendo vicino a casa. Sono state due stagioni molto belle sotto molti aspetti, sia sportivi che con la gente intorno, quindi si ricordano sempre bene.
Andrea, un po' di rimpianti però ci sono, no? Perché nell'89-90 al pronti via, quando indossi quella maglia numero 7 lì, fai 4 gol, un Ancona che va benissimo in trasferta, manca quel guizzo, no? Per raggiungere quel quid in più per andare in Serie A direttamente.
Diciamo che in quell'anno sia stato in molti bravi in trasferta, ma in casa purtroppo abbiamo lasciato quei punti che non ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo, che poi per fortuna l'Ancona ha raggiunto un paio di anni dopo, ecco.
Sì, peccato, ecco, che appena sei andato via tu è arrivata quella scossa, quel guizzo in più, no, che era mancato prima.
Diciamo che
un po' di rimpianti,
abbiamo
posto,
no? Le basi. Abbiamo posto le basi, ma rimpianto c'è stato, perché...
Ecco, perché è finita con l'Ancona all'improvviso così?
Ma non è che sia finita, perché io avevo avuto un'offerta non rifiutabile dal punto di vista economico, non ero più giovanissimo, avevo ancora un anno di contratto con l'Ancona, però la SPAL mi offrì un contratto che non poteva essere rifiutato, ecco. Poi di comune accordo con la dirigenza abbiamo preso questa decisione.
Ciocci MSRC, questi sono i messaggi che arrivano al nostro numero 334 35 20 488, sms, whatsapp. E a proposito di pensieri dei nostri amici all'ascolto, c'è un messaggio che ti chiede: era più forte Ciocci o Tovaglieri? Con chi ti trovavi meglio, Andrea?
Ma per caratteristiche con Ciocci, perché era un centravanti che si muoveva molto, e diciamo che in contropiede entrambi avevamo quelle caratteristiche che ci permettevano di creare molti gol, come poi è successo a Massimo. Con Tovaglieri era più un centravanti d'area e si muoveva un po' di meno di Massimo, però anche lui aveva caratteristiche importanti. Infatti con Tovaglieri si è arrivati al raggiungimento di quell'obiettivo che per l'Ancona è stato il massimo sportivamente parlando, ecco.
Certo, forse con Ciocci si vinceva in trasferta un po' di più, proprio perché con l'Ancona in contropiede non ce n'era per nessuno. In casa magari un po' di fatica quando ci si trovava, pur essendoci buoni giocatori, a impostare il gioco.
Sì, questo purtroppo è stata la nostra peculiarità. In quell'anno in trasferta riuscivamo ad esprimerci molto meglio che non in casa, proprio per quello che hai detto tu poco prima. Però anche in casa riuscivamo a fare ottime partite. Ci è mancato quel, diciamo così, quel po' di fortuna. Abbiamo perso un paio di partite che non si doveva perdere, ecco. Però capita in una stagione.
Assolutamente. Senz'altro. Come capita ai grandissimi giocatori, come sei stato tu, di fare ottimi gol? Ne abbiamo contati quattro, no, nell'89-90, ma posso, sì, dirti che uno meglio dell'altro. In particolare la rete fatta contro il Cosenza in casa, se non ricordo,
sì,
male,
sì, sì,
ma anche a Reggio,
sì,
Emilia,
a Reggio Emilia,
dei gol straordinari.
E a Como. Forse il più bello è stato a Como.
Sì, a Como pure lo stesso, una prodezza...
balistica.
Sì, diciamo, sì, da Andrea Messerzi.
Sì. No, no,
perché ti riuscivano quei colpi lì, e non erano un gol così che arrivavano per caso.
No, no, ogni tanto ci si provava, poi me li ricordo perché non erano molti, quindi anche se forse magari la gente si ricorda di più quello dell'anno dopo.
E qui ci arriviamo. Qui ci arriviamo, sì.
Quello magari si ricorda anche meglio, ecco.
Sì, allora, il 19 maggio del 1991 fu un grandissimo giorno per il popolo biancorosso. Intanto tanta gente sugli spalti, un tifo bellissimo.
Sì, poi mi ricordo anche una curva con uno striscione molto bello, ecco. Sono quelle cose che capitano solo nei derby, perché sono le partite più sentite.
Non mancata al primo giorno di scuola.
Esatto, certo. Esatto.
Grandissimo, sì.
Avevo fatto il professore, dai, per una volta.
È vero, è vero. Tu e Massimo Gada. Massimo Gada che non, esatto, non segnava da una vita, in pratica. Quel giorno si inventò con il suo piedino educatissimo al 45esimo una punizione che cambiò le sorti del match.
Sì,
se
sì,
ci fosse,
sì,
stato, sì, il VAR, come sarebbe finita? Perché l'episodio era molto dubbio, ma credo che poi, rivedendo le immagini, quelle che giravano in quel periodo, che non erano così tecnologiche come quelle attuali, diedero ragione al guardalinee, che fu bravissimo effettivamente a individuare il gol.
Sì, poi, ma non credo poi ci sia stato molte proteste, sembrava un po' dubbio, però diciamo l'arbitro diede il gol e quindi andò tutto bene. Poi in contropiede nel secondo tempo chiudemmo la partita.
Proprio con Andrea Messerzi ti trovasti sulla fascia destra, e a un certo punto forse avevi pensato anche di passarla al centro, però era troppo ghiotta l'idea, no, per non andare a bersaglio.
No, sinceramente troppe volte ho pensato al cross, quindi quella volta no, sono andato dritto.
Deciso, con una bella conclusione.
Sì, infatti.
Era l'Ascoli di Sonetti che poi vinse il campionato.
Sì.
Quindi c'era Casagrande, Svektovic.
Come centravanti, sì. Sì, sì, no, ma l'Ascoli quell'anno lì era una bellissima squadra, con giocatori che poi anche in Serie A fecero molto bene. Soprattutto Casagrande, no, me lo ricordo ancora, ecco.
Difficile poi far gol a Lorieri, a un portiere così bravo.
Beh sì, però ogni tanto anche
i migliori crollano
e prendono gol. Sì, niente da fare.
Senti questo messaggio invece che ti scrivono i nostri ascoltatori. Per volere bene ad un ex fano ce ne voleva, ma Messerzi era una roba grossa.
Sì, vabbè, purtroppo...
Anche agli ex Vicenza, hai visto che proprio col Vicenza facesti un bel gol qualche anno prima.
Sì, vabbè, allora ho militato in squadre che con l'Ancona andavano male.
Un po' antipatica, no, l'Ancona, ma poi hai saputo invertire la rota, dai.
Ma sì, poi quando si arriva in una squadra si pensa solo di far bene in quel momento. E quelle che sono state le squadre in precedenza, va bene, poi sono tutte cose sportive che nel calcio ci sono.
Certo, certo, certo.
Ma tutto finisce lì, io per carità. Essere ad Ancona in quegli anni e vivere quelle due stagioni è stato ed è un ricordo molto bello.
Qual è il più bello che ti porti dentro?
Ma senz'altro la partita di Reggio Emilia, perché era una una partita importante che non dovevamo perdere assolutamente, e poi fare anche il gol del pareggio, diciamo che è stata una delle migliori, ecco.
Quindi 89-90?
89-90, sì. Sì,
perché poi ci fu un bel successo a Reggio Emilia, dove l'Ancona vinse una partita lo stesso complicata per 2-1 l'anno dopo, con Ravanelli che sbagliò un rigore.
Sì.
E adesso Andrea Messerzì segue più il calcio, che cosa fa?
No, adesso ormai sono molti anni che con un altro ex anconetano, che poi se vuoi ti passo perché sono con lui, con Graziano Pianerelli.
Ah, che è stato ospite non molto tempo fa, ma lo salutiamo volentieri, sì sì.
Adesso te lo passo.
Grazie.
Niente, abbiamo questa attività in comune, quindi pensiamo a questo qui adesso.
Bene.
Guardiamo i risultati delle squadre, ma non... facciamo altro, ecco.
Bene, bene, bene. Però il calcio vi ha unito e quindi è una bella cosa.
Certo, certo.
Bene, allora salutiamo Graziano intanto, visto che abbiamo questa possibilità. Grazie, grazie mille Andrea, molto gentile, grazie. Tutto in diretta, 19:31, correva l'anno. Graziano!
Ciao!
Ciao, non ci siamo sentiti molto tempo fa, però l'occasione era ghiotta per risalutarti. Vai a sapere che Andrea Messerzì alle 19:31 era in compagnia di Graziano Pianerelli.
Beh, con noi, come dire, il risultato è assicurato.
È vero, è vero, è vero, assolutamente. Non ho fatto altre domande ad Andrea Messerzì, ma ho detto, lavorate insieme, io immagino che sia una bellissima attività che vada anche bene con due personaggi come voi.
Sì, abbiamo un'agenzia di assicurazione, quello che ho parlato di risultato assicurato.
Ah, ecco. Sei un ottimo pubblicitario anche, quindi.
Sì.
Questi slogan ti vengono fuori alla perfezione. Graziano, l'occasione era ghiotta, con te abbiamo ricordato un periodo bellissimo qualche puntata fa, con Andrea Messerzì abbiamo ricordato l'89-90 e il 90-91 con dei bei momenti che lo stesso abbiamo vissuto insieme.
Sì, tutti è sempre quanti. Un grande piacere, un salutone.
Grazie, buona serata ad entrambi.
Buona serata a tutti quanti.
Grazie, grazie. Ciao. A Graziano Pianerelli, e ringraziamo e salutiamo anche Andrea Messerzì che ci ha tenuto compagnia con molti ricordi. 334-3520-488, sms, whatsapp, diretta, @radiotua.it. Adesso vorremmo farvi ascoltare, come facciamo solitamente, un brano musicale di Bryan Adams, molto, molto importante, molto bello da seguire, e quindi ve lo facciamo ascoltare 19:33 su Radio 2 a Bryan Adams, 1990-1991, una canzone di quel periodo che nelle radio andava tantissimo. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. I am. Take my life.
know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you.
Punto Biancorosso.
Adams, Brian Adams, Radio Tua, sono 19.37, riprendiamo la radiovisione.
Everything I do.
Bravissimo, right. Io non ci sarei mai riuscito, bravissimo Stefano. Brian Adams comunque era il cantante, questa bella canzone che ci ha ricordato molte cose, tanti bei momenti, 1991, un brano che...
E ritiro un po' di nuovo, sì, ma prego. Ricordo che appunto non l'avevamo detto prima, che su Facebook non è possibile onde evitare che questo file venga cancellato, farvi ascoltare le canzoni, quindi compare la scritta, stiamo trasmettendo un brano ma non è possibile ascoltarlo su Facebook.
Esattamente, quindi recuperiamo subito la radiovisione dopo aver ascoltato questo brano musicale che dicevo, Brian Adams infiammò l'Hit Parade con questo grandissimo, meraviglioso successo. Adesso noi torniamo a parlare di Ancona perché abbiamo ascoltato in ordine Gianluca De Angelis, Andrea Messerzi, con la sorpresa, con l'intervento di Graziano Pianierelli che ci ha salutato in diretta, ma come si suol dire il meglio deve ancora venire, no? Perché dobbiamo agganciare un altro ospite graditissimo. Speriamo di riuscirci nel giro di pochi minuti, sperando che non ha cambiato numero nel frattempo, perché tutto può succedere con un buon tempone come lui. E comunque dicevamo, abbiamo affrontato il 1990-91 e ci state raccontando le vostre esperienze di tifo, di vita, di curva soprattutto. È stata una stagione molto importante questa, cari ascoltatori, per la tifoseria biancorossa, che era stata chiamata a confrontarsi anche con squadre di un certo livello. Mi viene in mente ad esempio il Verona, che vinse il campionato. Accade di tutto quel pomeriggio allo Stadio Dorico, con 400-500 veronesi che vennero nel vecchio impianto del Viale della Vittoria piuttosto agguerriti, devo dirlo. Però dall'altra parte trovarono una tifoseria molto importante per quel tempo. Poi, a proposito di pagine di cronaca, inutile star a ricordare tutto quello che è accaduto nella partita con l'Ascoli in quel 19 maggio, o con il Pescara. Chi veniva ad Ancona in quel periodo, e mi riferisco anche i più giovani che magari hanno avuto la possibilità soltanto di vedere vecchi filmati o vecchi foto, non passeggiavano affatto, passatemi il termine, perché dall'altra parte trovarono una curva molto molto importante, con tanti elementi che hanno fatto la storia proprio del tifo dorico. E i vostri ricordi sono moltissimi, no? Perché ci state dicendo, perché la partita con il Brescia, beh, la partita con il Brescia è stata sempre molto sentita, però in particolare nel 1991-92 accade qualcosina in più rispetto a tanti altri episodi della stagione precedente. E quindi, dicevo, la stagione anche per la curva dell'Ancona fu molto importante. Sfogliando l'almanacco, viene in mente, ecco, Verona-Ancona 2-0, la partita di marzo, il 30 marzo 91, come dimenticarla? Tutti nel parterre con un nostro amico che trascorse a Verona qualche giorno in più rispetto alla partita. Oppure la partita di Cremona, di Reggio Emilia, ce ne sono state davvero tante, anche con la Triestina, bravo, con la Triestina stavate scrivendo proprio pochi istanti fa, con la Triestina ci furono dei problemi. Mi sono connesso, scrive Gianluca, mi sono appena connesso, è confermata la sede di Montemarciano per la gara di sabato, saluti a tutta la redazione sportiva e avanti Dorici, Gianluca. Ciao Gianluca, ti sei perso una buona parte di trasmissione in maniera grave, perché ci hanno fatto compagnia bei ospiti e adesso stiamo cercando di recuperare il terzo. Non ci sono variazioni particolari per quello che concerne la partita in programma per sabato, così diamo già uno sguardo all'attualità, perché regolarmente a questo punto, non essendoci altre indicazioni, la partita si disputerà alle ore 16 alla Gabella di Montemarciano. È curioso il fatto, no, che Gianluca De Angelis si ricordava di come lo stadio che ospiterà la partita di domenica era stato teatro in passato di molti e molti allenamenti della truppa biancorossa, e da lì due argentini simpatici che seguivano gli allenamenti diedero il soprannome a Gianluca De Angelis, il Pibe di Pedaso. È partita comunque la prevendita da qualche giorno per questa sfida, si giocherà di sabato, ricordiamo, quindi non ci sarà la partita di domenica ma di sabato pomeriggio. Stefano, è meglio o peggio la partita del sabato alla domenica? Tanto tu rimani comunque qui e non cambia niente.
No, infatti, no, dov'è il problema? Ma che ti devo dire? Se può servire intanto per avere un po' più di gente al seguito, va bene il sabato. Soprattutto è più coinvolgente perché almeno giocano tutte in contemporanea, quasi tutte in contemporanea, quindi potrebbe esserci è un po' più di vitalità per
guarda,
quello che riguarda il campo.
Se ne è parlato tanto, però secondo me alla fine è la collocazione migliore, la partita al sabato, magari senza tanti stravolgimenti sugli orari, a prescindere dal periodo, dall'ora legale.
Ricordiamo che poi slitterà le 16:30,
sì,
poi dopo
appunto,
ci sarà un ulteriore spostamento, c'è il Portuali che gioca alle 14:30, poi c'è il Borghetto che ha chiesto le partite casalinghe di disputarle la domenica, quindi anche in questa categoria c'è un po' di...
Ognuno ha le sue esigenze, no? L'abbiamo capito, però io credo veramente che almeno in queste categorie, almeno per queste categorie, occorre uniformare un po' l'orario. È troppa la concorrenza. Io ripenso a quello che abbiamo passato in Lega Pro, 3 mesi giochi alle 2:30, poi del sabato, poi cambia l'orario, diventano le 18:30, però la partita l'anticipiamo alle 4, però se è in trasferta la facciamo alle 3. Così non si riporta il pubblico al campo, soprattutto in queste categorie.
No, anche perché il pubblico, chiamiamolo così, ma in realtà i tifosi più che pubblico, adesso come adesso, con la situazione attuale, deve essere coccolato. Se vogliamo riportarli allo stadio, allora bisogna fare di pari passo iniziative per portare e riconquistare soprattutto i tifosi portandoli allo stadio in qualche maniera. Quindi magari ben vengano iniziative parallele da studiare per rendere intanto più accogliente lo stadio che ci ospita, poi oltre a renderci più accogliente verificare anche quelle che sono le possibilità per appunto situazioni parallele, magari abbinarci degli eventi, abbinarci, insomma, creare un qualcosa che valga la pena. Potrebbe essere l'assurdo anche il servizio di babysitter per chi vuole portare i figli, cioè inventarsi situazioni per riportare le famiglie allo stadio.
L'evento nell'evento
che insomma faccia sì che non ci siano le scusanti, il dog sitter, che ne so, cioè inventarsi delle situazioni a fianco in maniera che la famiglia possa essere
un po' tutto. Io vado allo stadio perché sì, c'è la partita, però posso anche divertirmi perché c'è anche altro.
Esatto, e quindi nell'intervallo, prima, dopo, insomma, creare un qualcosa di nuovo allo stadio, perché in queste categorie soprattutto non c'è il problema dello scontro, qui siamo in categorie per un bel pezzo ancora dove deve essere un clima totalmente differente.
No, nella fase di ricostruzione credo che ci stia bene qualcosa. È chiaro che questo comporterebbe un investimento, ma in ogni caso è una cosa da provare, una cosa da sperimentare. In ogni caso non ci sono altre indicazioni, quindi la partita si giocherà a La Gabella di Montemarciano alle ore 16, quindi stiamo parlando del Di Gregorio contro il Montemarciano. I punti dove si possono acquistare i biglietti in prevendita al costo di 6 euro sono i Island Caffè di Torrette in via Tronto, telefono 071 9207 872, Car Caffè di Vallemiano, via Vallemiano 33, 071 280 2073. speriamo che ci sia un buon afflusso per assistere a questo match di campionato che si giocherà appunto sabato alle ore 16 in trasferta a Montemarciano. 19:46 e con noi Tony Di Carlo. Ciao Tony.
Ciao, buonasera, come state?
Bene, tu? Tutto a posto? Come va?
Ma benissimo, alla grande.
Io quando riascolto la tua voce, chiudo gli occhi, mi viene in mente l'album, le foto che poi ti ho mandato, la maglia numero 10 alle spalle. Che goduria, Tony.
Sono bei tempi, dai.
Bei tempi. Stiamo parlando questa sera con tanti tuoi compagni, perché ti ha
preceduto... Io non sto seguendo molto in questo momento
il
percorso dell'Ancona.
Allora mettiti seduto, perché poi arriverò con la bomba. Parlando di cose belle, ti ha preceduto come contatto telefonico qui alla nostra trasmissione Andrea Messerzi, Graziano Piagnerelli,
che bello,
Gianluca De Angelis.
Tutta gente carina che mi fa piacere sentire.
Ecco, però dicevo ai nostri radioascoltatori che il meglio doveva ancora venire, il dolce è sempre nella parte conclusiva della trasmissione, in fondo. Ed ecco che viene fuori la classe, la fantasia di Tony Di Carlo.
Ti ringrazio. Gentilissimo.
Ma ci mancherebbe altro.
Ieri mi ha chiamato una radio qui di queste televisioni romane, no?
Sì.
Che sai, a Roma ci stanno 6 milioni di TV private, 6 milioni
sì.
E quindi tutti i giorni chiamano, perché sennò non potrebbero durare, no?
Certo.
Allora mi ha detto, senti, ma allora una domanda, ma secondo te, di tutti quei giovani che stavano a Roma, Desideri, Giannini, una valanga proprio dei giocatori, no? Ha detto, ma chi era il più forte di tutti? Ho detto, guarda, il più forte di tutti ero io in assoluto,
è vero.
Poi ho fatto meno carriera degli altri in discorso, però io ero proprio il più forte in assoluto.
È verissimo, Tony. Senti, dopo dipendeva da come ti alzavi la mattina, però
certo.
Se t'andava di tenere la barba lunga erano guai per gli avversari e anche per qualche tifoso.
Ma non è per negligenza, perché comunque sono caratteristiche che mi ha dato la natura, no? Continuità me l'ha data la natura, non è che lo facevo perché per fare lo stupido, insomma.
Senti, togliamoci subito il dente, Tony. Quanto hai goduto per la vittoria della Roma?
In Coppa. Cioè, normale. Non mi aspettavo la qualificazione della Roma, ma aspettavo la vittoria, perché comunque anche a Barcellona la Roma era uscita penalizzata col risultato.
Un rigore non dato.
Ma aspettavo che Roma potesse vincere 1-0, 2-1, 3-1, perché pensavo che prendesse gol la Roma comunque. Invece ha fatto la partita perfetta,
è stata straordinaria, veramente.
Complimenti.
Veramente straordinaria. Senti, come diceva Vasco Rossi, sono lontani quei momenti per quello che riguarda l'Anconitana, e qualcuno stasera ci sta rimproverando, perché stiamo mettendo un po' troppo magone ai nostri radioascoltatori, perché paragonato al periodo con l'attualità c'è qualche discrepanza, perché tu dicevi non sto seguendo molto, forse è meglio così, perché l'Ancona è risparita nuovamente e ha ricominciato dalla prima categoria.
Ma tu lo sai che diversi anni fa, senza fare nomi perché non mi va di rimettere, io un mio amico stava comprando l'Ancona.
Io so tutto, Tony.
Ah, già lo sai.
Sì,
ecco.
Sì, so però tutto.
Nomi e cognomi di amici miei imprenditori, poi è saltata per una stronzata, e comunque anch'io non ero così molto fiducioso di prendere, perché comunque c'erano due giocatori, mancavano due giorni al ritiro, la situazione un po' tosta era, capito?
Sì.
Però ci siamo stati molto molto vicini.
Mi ricordo, ne avevamo, mi sembra, parlato insieme qualche tempo fa ormai, però c'è un radioascoltatore che ci ha subito inviato un messaggio. Tony, tu avrai ancora molti contatti con il mondo del calcio, hai avuto più modo di confrontarti casualmente con dirigenti dell'Ancona che fu, per esempio, Longarini, Florini?
Ma guarda, io Florini lo vedo spesso, cioè Florini casualmente viene spesso a mangiare qui da me, perché lui fa l'amministratore delegato di una società dove hanno aperto qui a 300 metri da me il primo campeggio a 5 stelle in Europa, e il presidente Florini è l'amministratore di questa società, no? quindi è venuto a mangiare qua, lo vedo, lo sento spesso.
Guarda, noi stiamo cercando di portare ai microfoni o Edoardo Longarini o Camillo Florini.
No, Longarini io non ci ho contatti, non... con Florini ci posso chiamare e posso... Sento che mi dice,
magari insomma. A noi ci farebbe molto piacere sentirlo, anche perché . E così diamo un'altra chicca ai nostri radioascoltatori. Camillo Florini nel 2001 si rifece avanti per prendere l'Ancona, 2001-2002, in rappresentanza di un grandissimo gruppo, offrendo fior di quattrini, fior di miliardi ad Ermanno Pieroni. Soltanto che Ermanno Pieroni era presidente, era sulla cresta dell'onda e la squadra non si sentì di darla via e l'anno successivo andò in Serie A. Poi finì come finì e adesso ha voglia di darsi le martellate addosso, però certo, in quel periodo lì c'era stato un riavvicinamento di Camillo Florini e chissà che il nostro radioascoltatore non volesse, proprio visto le tue conoscenze dirette, andare, no, a sondare il terreno.
Io so che il presidente adesso col calcio abbiamo parlato. Piace pure la battuta, presidente, facciamo una cordata, riprendiamola ancora così. Ma non c'è, adesso credo che non ci abbia più la voglia la volontà, però quando abbiamo parlato io ho chiamato alcuni compagni al telefono e si è commosso. È stata una bella cosa.
Bello. Tony, bello. 2 anni vissuti intensamente con l'Anconitana, no? 89-90, 90-91. La tua prima presenza in panchina a Padova, dove l'Ancona tra l'altro vinse nell'89-90, poi dopo stabilmente in prima squadra con la maglia numero 10 alle spalle.
Ma no, io sono arrivato ad Ancona che comunque manco, non ero neanche allenato,
sì, è vero.
Senza preparazione, senza niente, oramai ho quasi mentalmente smesso. Poi diciamo che piano piano mi è tornato l'entusiasmo, ma io già mentalmente avevo smesso, diciamo, con Scoglio a Genova, lì mi erano cascate, ho perso veramente la fantasia di giocare a calcio. E quindi grazie all'Ancona l'avevo ritrovata, però è pure bastato poco per farmi ricascare nella cosa che il calcio non è per me. È per altre persone, il calcio non è per Antonio Di Carlo, infatti ne è uscito completamente. Troppi chiacchiere, poca lealtà, poca onestà, ma anche nei rapporti, capito?
Sì.
Quindi non era per me.
E alla fine hai deciso di prendere altre decisioni e buttarti, sì, no, sì. In un altro settore, no?
Un settore qualunque, ma quello che basta che sono io a decidere senza,
certo,
dover dipendere dagli altri, insomma.
Allora,
no?
Antonio Di Carlo è nel campo della ristorazione. 2 ristoranti a Roma, uno è il Frantoio, l'altro è il numero 9, tanto,
sì,
no, per rimanere
con Roberto Bruzzo, Ma sì, ma facciamo per divertimento, cioè nel senso ci facciamo 2 risate. Fortunatamente, ringraziando il cielo, insomma, abbiamo la possibilità di campare abbastanza decentemente, insomma,
certo,
no?
Certo.
E allora uno, sai, può anche parlare come parlo io, è troppo facile parlare come parlo io, no? Stai abbastanza bene, quindi posso dire qualsiasi stronzata, no? Quindi imboccarsi le maniche è un'altra cosa. Era
esatto.
Come che i calciatori facevano i sacrifici, no?
Sì.
I sacrifici fanno quelli che salzano le 3 della mattina per andare a lavorare e portare il pane alla famiglia, no? E quello lì è la stessa cosa.
È vero. Senti, ti scrivono qui i nostri radioascoltatori perché, come ti hanno sentito, hanno subito preso lo smartphone per inviare un messaggio di saluto.
E io ti ringrazio perché veramente lo sto veramente bene ancora.
Allora, Alessandro ci scrive: ciao grande Tony, un piacere risentirti su questa radio, com'era un piacere assistere dal vivo alle tue giocate, ero piccolo ma certe cose non si possono scordare, infatti ogni anno a maggio in occasione degli internazionali d'Italia di tennis passo a trovarti nel tuo splendido locale di Ostia.
Lui viene spesso,
è quasi ora, scrive, prepara il tavolo e a presto, grazie di aver onorato la nostra maglia, un abbraccio.
Lui adesso fra poco arriverà,
sì,
perché dice degli internazionali, lui c'ha il tavolo fisso da me.
Infatti ha già detto di preparargli il tavolo, quindi bello ritrovarsi, no? Tu dicevi rapporti umani, hai visto un tifoso?
Ci sono diversi di Ancona che vengono qui,
È bello.
Senti,
bello.
Questa è la cosa che mi fa molto piacere, ma sai che c'è la cosa che mi fa piacere? Comunque essere ricordato con affetto e simpatia, al di là delle qualità calcistiche, no? E mi piace essere ricordato come bravo ragazzo, come ragazzo simpatico, che è sempre disponibile, quello mi piace moltissimo.
Anche alle ragazze piaceva quella volta.
Vabbè, quello che c'entra, io ero nato per giocare a calcio e per fare quell'altra cosa, hai capito? E quelle sono caratteristiche, però ti dico, mi fa molto più piacere essere ricordato con simpatia, Tony era proprio un bravo ragazzo, una persona a posto, così, piuttosto che come giocatore.
Senti, qual è la più bella partita che hai fatto con la maglia dell'Ancona?
No, non mi ricordo proprio.
Dai.
No, no, ti giuro, ho dei ricordi veramente vaghi, ma non è che non mi ricordo l'Ancona, non mi ricordo neanche la Roma, non mi ricordo il Genoa, non mi ricordo... Mi ricordo pochissimi episodi del calcio, di qualche partita, capito?
Beh, io ne parlavo...
Posso dire una cosa? Sì. Posso dire, ma anche una fortuna, eh? È anche una fortuna, non vivo di ricordi, non vivo di fantasmi, non vivo di fotografie attaccate al muro.
Ma guarda,
capito?
Da una parte ti posso dar ragione, perché uno dice quanto sei fortunato e buona memoria. Avere tanta memoria alla fine è un boomerang, perché se uno ricorda spesso poi vive anche col magone, con qualche rimpianto,
no, ma
soffre
ecco,
di nostalgia.
Tante volte ecco, ci sentiamo con i miei compagni, mi ricordano alcuni episodi e mi fa pure piacere ricordarli. Però onestamente io faccio fatica a ricordarmi delle partite, ma faccio fatica pure a capire come giocavo a pallone io, cioè nel senso come si faceva, cioè, è così difficile.
Senti Tony, te ne dico io, probabilmente, allora tu nel 90-91 hai fatto delle ottime partite, anche se la stagione è stata un po' così altalenante,
sì.
Hai fatto 3 gol, probabilmente il più importante su punizione l'hai fatto a Pescara, lo ricordavamo con Gianluca De Angelis, che poi ci fece vincere la partita grazie a un suo gol a pochi minuti dalla fine, una partita che stava perdendo l'Ancona, quindi...
Fece con lui, De Angelis fece gol?
Sì, all'84esimo, però prima ci pensò Di Carlo a pareggiare.
Io mi ricordavo Vecchiola, pensa un po'.
No, era De Angelis. Beh, in un servizio Rai dell'epoca ci fu un errore, venne dato il gol a Vecchiola, ma in realtà il gol lo fece De Angelis e come. E quella fu una bellissima partita, perché l'Ancona quell'anno i derby non ne sbagliava
uno.
Ma
no, poi quella partita giocavamo in 10.
In 10, bravissimo, allora
perché
vedi che ricordi. Sì.
No, sì, ti ho detto, alcune cose me le ricordo, altre proprio no. Ci sono delle partite che vi posso ricordare, mi ricordo una partita per esempio clamorosa col Coso, che vinciamo 3-0, abbiamo fatto 3-3 col Cosenza.
Certo,
però se te mi dici che ho fatto i 3 gol, mi devi ricordare, perché allora uno col Pescara, poi
allora con il Pescara un altro a Taranto sicuramente, un gol del pareggio, poi mi ricordo un rigore sbagliato contro l'Avellino, purtroppo dove l'Ancona perse.
Sì, ma il gol che ho fatto dove?
E poi allora ne abbiamo contati 3, quindi Pescara, Taranto, e adesso verrà fuori la terza.
Non mi ricordo.
E allora fammici
Padova.
Pensare.
No.
Padova può darsi, perché l'Ancona vinse 2-1, no, segnò Maccoppi e ci fu l'autogol di Nunziata a Padova.
Comunque, vedi, faccio fatica a ricordarmi.
Beh, vabbè, in questo momento comunque siamo in 2, perché alla fine è passato tanto tempo,
Ma che fanno? Ma giocano sempre lo stadio quello nuovo, oppure, che poi tra l'altro sono stato?
Stadio del Conero.
Lo stadio al centro e non c'è più niente che fanno?
Allora, intanto avevi detto bene, il terzo gol lo feci al Padova, ma al Dorico, una partita che finì 1-1. Quindi non alla Piani, ma a Padova 1-1, Di Carlo al 27esimo e pareggio di Ruffini al 62esimo. Il Dorico è utilizzato da questa società e non solo per svolgere gli allenamenti settimanali. C'è un piano per recuperare tutta la struttura, dovrebbe diventare la casa lanconitana, a breve dovrebbe uscire un progetto, però siamo ancora sul campo dell'ipotesi. E per quello che invece riguarda le partite ufficiali, si sono ancora disputate allo stadio del Conero, tutti in tribuna, con grande partecipazione, perché in prima categoria, in alcuni frangenti...
Prima categoria,
sì,
sta l'Ancona.
Prima categoria. Campionato vinto, con molto anticipo per fortuna, e adesso si spera che la squadra possa essere collocata in eccellenza. Che consolazione, insomma.
C'è prima categoria, poi c'è in promozione...
Sì, sì, sì. Si spera almeno di saltare una categoria, ecco.
Vabbè. Tra l'altro, è difficile... Oramai non so chi l'ha presa, qualche imprenditore anconetano.
Un imprenditore anconetano, sì, Stefano Marconi.
Sì, però adesso quanto può durare? Perché dopo veramente c'ha dei costi eccessivi, dove diventa difficile. So.
Non parliamo più, Tony, del calcio di quella volta. Qui c'è un discorso molto profondo da fare. Il presidente è stato molto chiaro all'inizio, perché a livello di qualità credo che non ci sia differenza tra la Lega Pro, anche se troviamo la Reggiana, per fare un esempio, con i tornei dilettantistici, ma poi quando si fa il grande salto cambia tutto per una società. Non c'è un introito al botteghino, non c'è un introito televisivo nonostante ci sia Sportube.
Sì,
il campionato vero inizia dalla Serie B, se uno, però ci deve arrivare.
Sì, infatti vedi quanto è salto le società poi alla fine.
Esatto, ogni anno è una carneficina, Vicenza, Modena.
Vicenza, storia del calcio, veramente. Che vuoi fare?
Senti,
c'è questo, tra l'altro, neanche se ho più stipendi così alti,
no,
ho sentito io, ma no, quei 30 milioni, gli altri fanno fatica.
No, no, parliamo veramente di altre spese, altre cifre rispetto all'anno in cui tu, per esempio, dopo Ancona andasti a Perugia con un ingaggio molto importante, correggimi.
Sì, 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 sì.
Adesso sarebbe difficile ragionare su quelle cifre.
Vabbè, certo.
Senti, c'è un messaggio di un nostro radioascoltatore: genialità calcistica di un calcio che non c'è più, di Carlo. Cioè, è lo slogan. Ti riconosci in questa, in questa fotografia del nostro amico? Non sentiamo più Tony Di Carlo, l'abbiamo perso.
Aspetta, perché forse sono interrogato.
Ecco, benissimo, adesso la tua voce è forte e chiara.
Mi ci riconosco moltissimo, però al di là di questo, che mi riconosco che veramente prima io, poi tra l'altro ne parlo sempre anche con miei compagni, ex giocatori o tifosi di adesso che abbiamo qui al ristorante. Cioè prima tu andavi in qualsiasi squadra di Serie C, non parliamo di Serie A, di Serie B, andavi in qualsiasi squadra di Serie C e trovavi il classico numero 10, che comunque era di un'altra categoria rispetto agli altri. Cioè adesso non lo trovi manco in Serie A il numero 10.
No, non c'è più.
Allora quindi, quindi il calcio è finito in Italia, cioè è un calcio... No, è finito, non vorrei... È un calcio diverso, no? Cioè una volta Insigne sarebbe stato numero 10, che ne so, questi adesso fanno esterni lì sulla fascia, buttati lì, legati lì. Non c'è più quello che, non lo so.
Quella fantasia, quella romanticità.
Sì, bravo, quello che veramente si è inventato qualcosina, no? Adesso basta che ce ne sta uno leggermente superiore agli altri, diventa il top del top del top del top, ma comunque non è il top. Non è il top.
Senti, Tony Di Carlo nel calcio di oggi dove potrebbe stare?
No, potresti pure che non giocavo proprio, perché è talmente atletico io, quindi potresti pure che non avrei mai giocato, c'è pure quello da dire.
Tu dici essendo più fisico il calcio di oggi,
potresti che neanche avrei mai giocato. Chi lo sa? Cioè è una mezza sega. Adesso tutti belli bestie.
No, no,
queste bestie che finiscono male, ma la visti che animali. Stavo per adesso, stavo per l'Atalanta, ma la visti come sono.
Sì, sì.
Allora, tranne il Pabletto, che poi è più forte di tutti, no? Che sì, poi lui sta rilegato lì sulla fascia, lì aspettare qua la palla, invece di venire in mezzo al campo, no?
Sì.
E comunque uno bravo, no?
Sì.
L'altro sono tutte bestie di 1,90, tutti armati, io.
Sì, sì, è vero. Però non salta più l'uomo, nessuno, non inventa nessuno la giocata.
Certo. Però secondo me, perché ecco, il calcio che è cambiato, gli allenatori hanno modificato il modo di pensare dei giocatori, perché io non me lo spiego che in Italia non esce più un giocatore, ma non è possibile. Hanno smesso che gli italiani di amare il calcio, i bambini, eppure le scuole calcio sono piene di bambini, so.
Ma io non so tu, ma immagino che il sentimento sarà lo stesso. Riesci a pensare che quest'estate ci sarà, fra pochi mesi, quindi ci sarà un campionato del mondo senza Italia?
Certo. Riesci a immaginarlo. Tu pensa, una roba... questo è quelli che hanno gestito il calcio negli ultimi 20 anni, che devono essere presi a calci nel culo. Ma proprio a calci nel culo. I procuratori ci stanno presi a calci nel culo. Hanno portato gente che non vale una lira. Hanno portato gente in Serie B, in Serie C e anche in Serie A. Stranieri che non possono giocare manco in Serie D. Hai capito?
È verissimo,
quindi,
è verissimo.
Quindi ti vanno presi a calci in culo. Ma pure i presidenti che si prestano a sti giochetti, che prendono dei giocatori che manco sanno che li vedono in cassetta. Cioè guarda, ti mando un'immagine su DVD di un giocatore del Kenya.
Ma allora questo è forte, lo prendiamo, perché l'abbiamo visto.
Ma che sta a fa? Ma cioè, è un film, no? Ma cioè, ma ci saranno meglio questi giocatori anche in Serie C italiani, o perlomeno uguali a queste mezze pippe? Dai, Gesù, te voglio bene, no?
Certo, certo.
Allora poi succede che arrivi a livello nazionale, che tu vai ti presenti una squadra nazionale dove ci sono dei giocatori che non giocano nella loro squadra, metti Bernardeschi o tutti, che comunque ci hanno poco minutaggio, e ecco lì che perdi la Svezia. È quello il calcio,
È vero. Senti, come ti affascina almeno un po' la storia di un Roma-Liverpool che ritorna?
Sì, sì, molto. Certo, mi aspetto più una finale, più che altro perché guarda, io sai, se poi un po' mi segui così, sai che io i legami di quella Roma là siamo sempre molto legati tutti quanti, ci vediamo spesso tutti, no?
e chi ha fatto quella finale chiaramente c'ha un brutto incubo, no? E allora proprio per loro io mi augurerei che la Roma vincesse quello di Liverpool, proprio per una grossa rivincita proprio morale per i miei ex compagni e per e quelli invece che stanno giocando adesso, per proprio per Roma, per tutti quanti.
A volte ci si rincontra, no? Proprio
io
per...
lo vorrei, perché loro quando parlano di Liverpool si sentono male.
E ci credo, ci credo.
E poi guarda, forse non lo so, ma so che Roberto lunedì dovrebbe partire per Liverpool, ma forse vado, andrò su con lui, ma non sono sicuro.
Bene.
Prusto, parlo di Prusto.
Sì, il bomber. Quella partita tu
però
dici,
mi piacerebbe per lui, per Bruno, per tutti quei ragazzi che hanno fatto quella partita, che la Roma cioè vincesse proprio per una rivincita per questi ragazzi che veramente hanno, ancora la soffrono. Come io soffro Roma-Lecce, loro lo soffrono Roma-Liverpool, insomma, no?
È vero.
È una brutta sconfitta, quelle che non guariscono mai.
Allora, ti scrive Gianni Red Bull di Carlo Tovaglieri Artistico: tutti i romanisti che hanno giocato in Ancona sono stati i più forti della nostra storia, sarà che Ancona e Roma hanno quasi gli stessi colori. Artistico romanista ce lo vedo poco, lui magari forse è un po' più sponda laziale per quello che riguarda Cobra Tovaglieri e Tony Di Carlo.
Sandro ha giocato con la Roma, artistico, pure artistico ha giocato con la Roma, mi sembra, non mi ricordo.
Non lo so, io la fede forse è più bianco celeste.
Artistico mi sembra che è pure nato da Roma, artistico, però onestamente non me lo ricordo.
La fede però penso che sia più bianco azzurro.
Sì,
Ciccio Artistico, centravanti.
Ciccio Artistico, no, da Roma Ciccio, sì, come no.
Grande attaccante.
Era fede giallorossa, però era più piccolino, secondo me, più piccolino.
Sì, era più piccolo, Ciccio, grande attaccante.
Invece Tovaglieri era
uno spasso.
Il Cobra te burgava subito, appena lasciavi il secondo. è micidiale. Mi piace parlare d'Ancona, ti dico la sincerità, mi piace molto.
Lo so, l'abbiamo percepito quando ci sei venuto a trovare. Cosa c'era? Ancona Savona? Sei venuto con Cesaretti perché Roberto
con
stava...
Cesaretti, sono venuto col bombe che faceva il direttore sportivo al Savona.
Grande.
Mannaggia.
Grande. Intanto sì,
divertito.
Edoardo Artistico nel 1987-88, pur collezionando zero presenze, ha fatto parte della Roma, ma è cresciuto nella Lazio.
Cresciuto
nella Lazio. Una parentesi in Roma l'87-88, pur con zero presenze, però una capatina l'ha fatto.
Ah, 87-88, quando io sono andato via, dall'altro.
Sì.
Che sono da Genova, sì, ma esatto. Per cui apposta non me lo ricordo.
Esatto, cioè, mentre tu andavi.
Sì.
Tony, va bene, sei al 9 o al frantoio?
No, al frantoio.
Beh, il frantoio che cosa offre questa sera? Vabbè, a parte il calcio in diretta,
non lo so,
quello
guarda, non lo so, perché, sì, bravo, perché oggi stanno tutte le partite, quindi stavo lì al computer a giocare, a fare, c'erano le corse dei cavalli. tra l'altro io sono un grande appassionato dei cavalli, lo sai? Sì.
Sì.
Cioè, per me la prima passione è il cavallo.
Sì.
Ma mi sembra che mi venne proprio ancora, perché i primi periodi, ti ricordi quando mi tiravano le monetine che non la pigliavo mai, no? Perché non ero allenato? Qualcuno mi disse, di Carlo Tatta all'Ippica, e io gli ho dato retta.
Davvero?
E mi sono pure divertito.
Bene, ma è curiosa insomma la tua passione per il cavallo, no?
No, da sempre. Sono un proprietario di cavalli. E ogni tanto ne compro qualcuno, ogni tanto vinco, ogni tanto spesso perdo. Però adesso c'è una bella cavallina in allenamento che dovrebbe debuttare a luglio, va bene, e mo a maggio, adesso i primi di maggio dovrei andare in Inghilterra a comprare un altro cavallino, un maschio.
Come si chiama il cavallo migliore?
Che c'ho avuto un cavallo migliore, si chiamava Aksamuk, che è un cavallo che ha partecipato anche ai Gran Premi.
Anche, meno.
Tra l'altro è stato il primo cavallo che da lì mi sono andato sotto un treno, perché comunque sai, quando vinci poi ne compri tanti,
sì,
e non vinci più, ecco. Capisci come funziona?
Pochi ma buoni.
Certo.
Senti, ma non è che ritornando alla tua attività, al tuo locale, c'è qualcuno... Un Sebino Nela, un Roberto Pruzzo.
Oggi non c'è nessuno. No,
ho visto mai riuscire una carambata, un saluto ai nostri radioascoltatori.
No, peccato, perché oggi non c'è proprio nessuno oggi.
Bene, con le partite in mezzo, chiaramente.
Sì,
tanti
sì,
addetti
guarda,
ai lavori.
Sebino sarà all'Olimpico, cioè Roma Genoa, andranno tutti all'Olimpico stasera.
Certo.
Qua. Gli altri stanno fuori Roma.
Portonovo ti aspetta, però, non manca molto, eh? Portonovo, dico, ti aspetta, non manca molto. Quindi...
Io sì, ma se cambia l'occasione.
perché Alessandro e qualche altro amico ti raggiungeranno presto in concomitanza di eventi.
Ma i ragazzi se fanno un raduno, una cena, cose, perché io vengo,
Bene, noi ti aspettiamo.
Come no? a me mi piace fare raduni con gli ex compagni. Ma poi sento Vincioni. L'altro giorno, guarda, un mese ho sentito Vincioni.
Ah.
E mi ha fatto una sorpresa perché una mia cliente, una sua amica, così. Poi Jimmy Fontana lo sento, Jimmy lo sento spesso. Cioè, sento abbastanza Gadda.
Sono belle queste cose, no Tony?
Sì.
Calcio unisce.
Ermini ho perso di vista, non c'ho manco il telefono, non c'ho niente. Ermini.
Provvederò io.
Vai.
Provvederò io, ci sentiamo in privato, te lo giro. Franco anche lui è fuori dal calcio, ma è sempre rimasto molto molto legato alla città di Ancona.
Sono contento.
Ci ha portato in Serie A, no? Tanto per, no? Sì, una, con una sua rete.
Ecco, vedi, io a parte che sono venuto quasi a fine carriera da Ancona, no? Perché ormai avevo 30 anni e poi io venivo già da altre squadre, invece dice sta, che ne so, Gadda, Ermini, cioè la loro storia l'hanno fatta ad Ancona. Capito? Sono storie diverse, no? Capisci? Voglio dire, cioè io la storia più importante ce l'ho avuta a Roma, a Genova, io lì sono venuto, no a svernare, perché non vorrei che si capisse male, però sono venuto in una società minore di quello che è già lo Stato, no?
Certo.
Mentre loro invece hanno fatto la storia di quella società.
Certo.
Capito?
Partendo proprio da zero, accompagnando.
Sì, bravo, ecco, perché non vorrei essere frainteso, sto parlando bene.
No, ho capito cosa intendi. Già avevi comunque, quando sei arrivato ad Ancona, la tua esperienza, perché avevi fatto già la Serie A e la Serie B a un livello molto alto, con Parma, Genoa.
Capito, bravo. Io quello intendevo.
Sì, però comunque quando tu vieni ad Ancona nell'89-90, trovi una formazione che vorrebbe vincere, no? Perché Zannoni, Minaudo,
sì. Ah, Minaudo, bravo, guarda che ti sei ricordato.
Insomma,
Cioccino,
Chiodini, Bonometti, mi sembra, insomma, sì, che le intenzioni societarie erano buone, ottime,
sì,
no?
Sì.
Però non vinceva in casa quell'Ancona lì, pur andando bene in trasferta, quindi.
Sì, vero,
mi ricordo. Quando non vinci in casa, poi paghi dazio, e alla fine salirono
certo.
Torino, Pisa, Cagliari e Parma.
Torino, Cagliari, sì.
È il Cagliari che poi, no, venne a giocare un brutto scherzetto proprio ad Ancona.
1-1, ma l'avevamo messi sotto.
Sì,
dai,
messi sotto. Ielpo parò di tutto quel pomeriggio. Di tutto.
Sì, mi ricordo, quella partita me la ricordo bene.
E poi ci fu un mezzo suicidio qualche domenica prima a Pisa, con la rete di Piovanelli, ma tanti gol sbagliati,
no, ma poi c'è col Foggia che vincevamo 1-0, abbiamo perso 3-1, ci sono state partite buttate, dai.
È vero.
Sì. Vabbè.
Tony, sempre un piacere, un abbraccio, grazie.
Grazie, perché sto benissimo.
Grazie.
E saluto e in bocca al lupo a tutta Ancona, speriamo che fra qualche anno si ritorni ai massimi livelli.
Grazie.
O comunque in un calcio che conta, insomma, quello che merita la città.
Speriamo.
Quello che merita la città.
Speriamo.
Okay.
Buona serata, Tony.
A voi, buona serata.
Grazie. Salutiamo Tony Di Carlo, un fiume in piena, sempre molto cordiale, gentile, simpatico nel risponderci, nell'analizzare anche alla sua maniera, con la sua veracità, il calcio attuale, non disdegnando appunto il ricordo, il trascorso in biancorosso. Sempre bei ricordi, grazie, ce lo scrive Simone, ma poi ci avevate scritto prima... che c'era un po' troppo magone, no, nel ricordare tutto questo, me ne rendo conto, però vabbè, è il tema della nostra trasmissione che riprenderà la prossima settimana con Correva l'anno. Speriamo di organizzare una bella puntata dedicata al tifo. Siamo arrivati al 1995-96, che è una stagione un po' particolare, che segna un po' l'interruzione di un ciclo per quello che riguarda la tifoseria organizzata, ma come ogni ciclo che si rispetti c'è una fine, ma anche un nuovo inizio che porterà poi molto lontano, con una curva del Conero in grande spolvero da lì in avanti. Certo, con qualche difficoltà, ma comunque con ottimi risultati. Ercoca Di Carlo, un grande, avete scritto di tutto a Tony Di Carlo. Poi Paolo, ti ringraziamo per la tua gentilezza, era il messaggio di Fiorella, ma è un vero piacere. Con tutto il rispetto Paolo, ma così a parte che ci fai star male, ma quando vedi il presente cosa pensi che provi il popolo biancorosso dopo che gli fai sentire questi gladiatori? E lo so, però non dobbiamo dimenticare assolutamente il passato, perché il meglio deve ancora venire, e quindi speriamo veramente che possano esserci al più presto buone soddisfazioni. Intanto l'Ancona giocherà sabato, l'Anconitana giocherà sabato alla Gabella di Montemarciano, fischio d'inizio a ore 16, attiva la prevendita, Caffè Island e Car Caffè di Vallemiano, costo il biglietto 6 euro, non pagano gli under 14, 6 euro se il biglietto sarà preso in prevendita, mentre il costo del biglietto acquistato sabato e non domenica, quindi tenete bene in mente il giorno, sarà di 8 euro. Direttamente acquistato ai botteghini del Di Gregorio di Montemarciano, vecchio feudo biancorosso. Oggi pomeriggio la formazione biancorossa ha sostenuto una sgambatura, un allenamento con Stefano.
Allora, c'è stata questa bella amichevole con la Juniores del Fano, se non vado errato, finita 5-0 per quello che riguarda...
Per il Fano, no?
No. 5-0, giocava in casa l'Ancona.
No.
Beh, Anconitana.
Quante volte.
È dura, Anconitana. Allora, quindi, per quello che riguarda i marcatori, Massei su rigore nel primo tempo, doppietta di Pucci, poi
Cardoso,
Mandorino su rigore e Mastronunzio.
Ah, Mastronunzio non manca mai, però i nostri radioascoltatori tifavano Cardoso.
Cardoso oggi non ha segnato, i titolari sono stati impiegati nella ripresa, tra cui Polenta. Tutto questo grazie alla nostra Silvia Trillini.
Grazie Silvia, che i nostri amici all'ascolto potranno ascoltare domani, sarà presente all'interno dello studio numero 2 di Via del Commercio, proprio con...
Allora, la formazione.
La formazione
che è scesa in campo per l'Ancona. Nitana, era Lori, Omar, Cesaroni, Leonardo, Brasili, Fabrizi, Gabriele, poi c'era stato Massei, Ratir, cancellato un po', Bartoloni e Vinicius.
Perché che è appunto Cardoso. Stefano nel frattempo stava leggendo la distinta dal suo cellulare,
esatto.
Ecco spiegato il motivo della...
Sto cercando di ingrandire,
perché...
Poi dopo invece a disposizione
devi andare
c'era...
sempre a fare gli occhiali, prima
sì,
poi ti dovrai decidere.
Andare dal nostro sponsor, della Spolettina, Colombaretti, Rossi, Polenta, Mastro, ovviamente, Marengo, Strano, Pucci erano a disposizione, diciamo, fra questi, e sono quelli che sono entrati poi nella ripresa, per quello che riguarda l'Anconità. Insomma, c'erano tutti, hanno fatto l'allenamento a tutti gli effetti, ma... sarebbe superfluo metterli in campo dopo la partita di domenica, subito al primo tempo. Questa era la formazione che aveva a disposizione Lelli oggi. Arbitro il signor Cocchi di Ancona. Diamo tutti, insomma, quello che è stata la situazione.
E domani altri particolari torneremo a
discutere. Ricordiamo che i biglietti in prevendita sarà possibile acquistarli fino alle ore 12 di sabato.
Sabato di
12, poi dopo alle 12 passa il boss al ritiro. Questa notizia fresca che mi ha dato il nostro caro amico del Car Caffè. Disponibilità ce n'è in abbondanza.
Immaginiamo.
Per quello che riguarda i tagliandi, e quindi insomma approfittatene per questa idea. Gli under 14 qui entrano gratis, quindi insomma potete portare i vostri figli, l'abbiamo detto anche ieri scherzando, intorno ci sono i campi dove è possibile correre, cioè insomma
si può stare insieme e vedere
il
la
campo
partita,
della Gabella, ex Ancona, ex Pironi, ne abbiamo parlato in maniera abbondante, era una bella struttura
ed è rimasta tale.
È una bella struttura, peccato non averla più a disposizione.
Ancora aspettano quelli del comune di Montemarciano
la fideiussione
di Fabiano Ranieri.
Manuel che ti fa questa domanda.
Una curiosità, ma l'hanno mai giocata la Coppa Italia di prima categoria? Non ricordo di aver letto nulla in proposito. No, l'Ancona non ha partecipato anche per un discorso proprio di tempo tecnico, visto che il 25 agosto non c'era ancora nulla e da lì a breve la competizione era incominciata. Quindi la Coppa l'abbiamo saltata quest'anno. Faremo però le fasi.
Saluto il nostro amico di vecchia data, Luca Chianura.
Luca Chianura che ci ha scritto da Taranto, sulla nostra pagina
Taranto.
Facebook. Ciao Luca. Poi ci hanno scritto Roberto Serantoni, che incontriamo spesso in tribuna. Ciao Roberto, spero vada meglio. E poi tanti altri amici della radio, tra cui i commenti del nostro Stefano che annunciava gli ospiti che avremo intervistato. Sono le 20:20, è tardissimo. Noi ritroviamo domani in compagnia di Punto Biancorosso con l'attualità, con Tommaso Polenta, che non abbiamo avuto la possibilità, visto il tema odierno, di ascoltare, ma domani sarà sicuramente presente ai nostri microfoni. Vi lasciamo con un brano italiano. Ormai lo rimandiamo direttamente alla prossima situazione. Ci interrompiamo qui dunque con la musica, con il programma, e a questo punto non rimane altro che darvi appuntamento, se avete perso qualche battuta, alle 13.10 dell'appuntamento di oggi con la replica, domani sera alle 18.30 per un nuovo appuntamento di Punto Bianco Rosso. Grazie a Stefano Fera, un saluto da Paolo Papilli, buona serata.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.